Ti capita mai di reagire d'istinto e lasciarti prendere dalle emozioni? Hai mai pensato a come mantenere la calma nei momenti difficili? Ciao, benvenuta o benvenuto a una nuova puntata di Cambia Paradigma, il podcast dove la curiosità incontra la conoscenza e l'ispirazione si trasforma in azione. In Cambia Paradigma seleziono con cura le migliori risorse per creare episodi che ti aiutano a crescere ed esplorare il tuo potenziale. Io sono Human, il facilitatore di sviluppo personale. In questo episodio parleremo di intelligenza emotiva e capiremo insieme come può aiutarci a migliorare la nostra vita professionale e personale. Oggi ho il piacere di avere con me la dottoressa Maria Giovanna Venturini, coach con credenziali ICF livello PCC, esperta di intelligenza emotiva e soft skills. È la creatrice del metodo Drawing Right Performance, un approccio basato sulle neuroscienze che aiuta a superare credenze limitanti e sviluppare leadership, innovazione e pensiero laterale. Ciao Maria e benvenuta al mio podcast.
Ciao Umane, piacere per me essere qui con voi.
Grazie davvero, grazie mille perché stiamo registrando questo episodio nel mese di dicembre. Sappiamo che è un mese abbastanza impegnativo per tutti, quindi ti ringrazio per il tempo che stai dedicando. E ecco, se sei d'accordo, io vado subito a introdurre, diciamo, l'argomento della puntata e vorrei iniziare con questa domanda. Che cos'è esattamente l'intelligenza emotiva e perché è così importante oggi?
Ah, cominci con una domanda da un milione di dollari.
Facile.
È facile. Allora, ti rispondo con le parole di Goleman, che è il divulgatore dell'intelligenza emotiva, quello che molti di noi conoscono. Lui dice che è una capacità, la capacità di motivare se stessi, prima di tutto, di trovare la propria motivazione, ma anche di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni. Quindi le frustrazioni ci sono, ok? Ma essere resilienti nel persistere verso i nostri obiettivi, di gestire gli impulsi e rimandare la gratificazione. Quindi, se c'è qualcosa di molto importante per me da fare, devo gestire le mie emozioni in modo da darmi il tempo di attendere affinché la gratificazione arriva. E poi dice altre due cose, dice modulare i propri stati d'animo, evitando che la sofferenza ci impedisca di essere empatici e sperare. Quindi è una definizione veramente molto molto ampia che tiene dentro resilienza, motivazione, gestione degli impulsi, modulazione degli stati d'animo, empatia, tanta roba.
Sì, esatto, che ne parliamo naturalmente più avanti. Allora, Maria, io conosco persone che sono veramente intelligenti, hanno una memoria incredibile, riescono a fare anche ragionamenti molto complessi, proprio un attimo. Solo che quando si parla di empatia o magari di capire le emozioni degli altri, sembrano che sono fuori strada. Quindi io
È
chiedo:
vero.
in che modo questa intelligenza emotiva e cognitiva si completano nella vita di tutti i giorni? E perché secondo te alcune persone sono brillanti in una, ma fanno fatica nell'altra?
Guarda, in realtà il tema vero è che la performance dipende, come dicevi tu, dall'unione di questi due aspetti, no? Sono molto brillanti a livello cognitivo, magari a livello emotivo, a livello di empatia faccio un po' più fatica. Allora, intanto la cosa interessante è che queste due cose devono stare per forza insieme, perché ormai gli studi hanno dimostrato ampiamente che la performance sia lavorativa, ma anche il risultato delle relazioni personali ha molto a che fare con anche la parte emotiva. Come la sostiene quell'altra? Beh, tieni conto che noi siamo sottoposti a tantissimi stimoli al secondo. Tu prima hai parlato di neuroscienze. Le neuroscienze ci dicono che il nostro cervello è sottoposto a tantissimi stimoli qualche centinaia di migliaia ogni secondo, ma il cervello non riesce a tenere tutto, ok? Riesce a
Vero.
elaborarne pochissimi. Gli scienziati dicono più o meno 7.
Ok.
Tutti gli altri stimoli arrivano nel nostro inconscio e vengono elaborati dall'inconscio. Qualcuno diventa poi anche una sensazione, un'emozione, cioè l'inconscio dice lì c'è qualcosa che non va, lì c'è qualcosa che la parte cognitiva non è riuscita a prendere e allora cosa succede? Che te la fa notare dall'altra parte.
Perfetto. Allora entriamo un po' più nel dettaglio. Quali sono le componenti chiave dell'intelligenza emotiva e come possiamo svilupparle?
Ok, allora ci sono tantissimi modelli di intelligenza emotiva. Ti dico sicuramente che cosa hanno in comune tutti e che sono alcune competenze, come giustamente le hai chiamate tu. La prima competenza è la consapevolezza di sé,
Ok.
cioè capisco che cosa mi sta succedendo, capisco quali sono le emozioni che provo e capisco naturalmente anche le emozioni che stanno provando le altre persone. Questa è una parte un po' cognitiva, infatti senti che dico proprio capisco, è quasi
Esatto.
analitica. Ok? Questa è la prima grande competenza che tutti i modelli di intelligenza emotiva hanno in comune. Un altro importantissimo ambito che tutti i modelli hanno in comune è quello della gestione delle emozioni. Quindi, ok, le capisco, però poi cosa me ne
Cosa devo
faccio?
fare? Sì.
Esatto, dopo che le ho capite, allora la cosa importante qua è il come le gestisco le emozioni, quindi quanto mi sono allenato a capirle prima e a gestirle dopo. A gestirle vuol dire se c'è un'emozione che in quel momento non è utile, capire come fare per abbassare un po' l'intensità e
Sì.
farla diventare un pochino più utile.
Sì.
Ok? Ok, quindi devo parlare con il mio capo, ma sono euforica, ok? So che se entro a parlare con il mio capo in questa situazione emotiva non va bene, devo trovare il modo per navigare questa emozione, per abbassare l'intensità. Oppure devo parlare con mio figlio, mia figlia e sono molto arrabbiata, devo tener conto di questa cosa, perché altrimenti rischio di dire qualcosa che non va bene. Quindi consapevolezza di sé, primo grande ambito, gestione delle emozioni, secondo grande ambito. Poi ci sono, i modelli si declinano in varie altre competenze. Sicuramente ce n'è una sociale,
Sì.
quindi è il come sto in relazione con gli altri, dove
Sì.
c'è la parte dell'empatia, della comunicazione, della mia capacità di stare vicino alle persone, di comprendere di che cosa hanno bisogno. E poi c'è tutta un'altra parte che è relativa anche un po' al mondo del business, quindi molti modelli, tra cui il nostro, ha dentro anche questa parte di raggiungimento degli obiettivi. Quindi come l'intelligenza emotiva ti aiuta nel raggiungimento degli obiettivi. Quindi tendenzialmente ti ho raccontato quattro aree,
Giusto,
cui
giusto, ok.
almeno tre sono in comune con tutti i modelli che esistono.
Perfetto. Allora, Maria, e spesso noi diciamo a noi stessi, oppure in diverse occasioni agli altri, questa frase: devi metterti nei panni degli altri, ok? Che è un modo molto semplice, ma però efficace per ricordarci che sia importante l'empatia per
Eh
comprendere
sì,
e connettersi con gli altri. Ecco,
certo.
però in pratica, cosa significa davvero avere empatia e qual è il suo ruolo nell'intelligenza emotiva?
Allora, il ruolo nell'intelligenza emotiva è importantissimo. Perché attraverso l'empatia entriamo o non entriamo in relazione con gli altri. E
Sì.
quindi, naturalmente, se non c'è questa cosa, io posso essere la persona più emotivamente intelligente del mondo, ma se poi non riesco a relazionarmi con gli altri, o vado a vivere su un'isola deserta, oppure quell'intelligenza emotiva lì la sto gestendo un po' poco, un po' male. Per cui ha tantissimo, tantissimo ruolo, un grandissimo ruolo nell'intelligenza emotiva. Che cos'è? È un'altra bella domanda, cioè come giustamente dicevi tu, è la capacità di mettersi nei panni degli altri, ma non solo di capire che cosa provano, ma anche di sentire l'emozione che provano, facendo attenzione però a non assorbirla, a non
Ecco,
farla diventare nostra,
ho
perché
capito.
altrimenti si arriva alla fusione e non va bene. C'è
Giusto.
una terza componente dell'empatia, che Goleman chiama la preoccupazione empatica, cioè dopo che ho capito cosa provi, dopo che lo sento, perché io un'emozione simile alla tua, magari l'ho provata un mese fa per un argomento diverso, e quindi sento, capisco, mi metto nei tuoi panni, ma c'è una terza cosa che ci rende davvero empatici, la voglia di dare una mano, la voglia di aiutare la persona con cui entri in empatia secondo la sua necessità. Quindi non ho bisogno di aiutarti dandoti la mia lista della spesa. Allora fai così, fai così, fai così. Ho bisogno di aiutarti per quello che tu hai bisogno di ottenere in quel momento. Quindi se ti serve un abbraccio, ti do un abbraccio. Se ti serve distanza, ti do distanza. Se ti serve parlare, parlo con te. Se ti serve silenzio, starò in silenzio. Quindi questa terza componente è fondamentale perché il focus dell'aiuto è su quello di cui ha bisogno l'altra persona.
Ok, quindi possiamo dire che attraverso empatia noi in realtà creiamo un linguaggio comune con un'altra persona. E poi decidiamo se quel momento, secondo la sua esigenza, possiamo anche
Esatto.
chiedere, ma ti piace soltanto che io ti ascolti cosa vuoi? Hai bisogno diciamo, del mio consiglio? Oppure, perché tante volte anche capita, le persone vogliono soltanto parlare e tu devi rimanere in silenzio di sentire
Bravissimo,
cosa vogliono.
bravissimo,
Cioè,
questo è
tanto
super
perché poi
importante.
sappiamo che alla fine le persone poi vogliono decidere un'altra cosa, a loro non importa tu cosa pensi, però vogliono sfogare, diciamo, quel momento difficile.
Esatto, hai colto perfettamente lo spirito delle mie parole.
Perfetto. Allora, passiamo alla prossima domanda che in qualche modo si relaziona con questa domanda. A volte noi rimaniamo tra due mondi, intuizione e ragionare con la testa, ok? Perché ci sono dei momenti in cui ci dicono che devi seguire le tue intuizioni, alcune volte poi dicono no, devi ragionare con la testa. E poi sai che comunque tante volte quando dobbiamo decidere qualcosa, sai, abbiamo fatto tutti i ragionamenti possibili, però alla fine c'è
Però
qualcosa che non va. Quindi lì stiamo parlando dell'intuizione. Ecco,
esatto.
secondo te, come possiamo trovare un equilibrio tra l'ascolto dell'intuizione e delle emozioni da una parte e dall'altra parte il ragionamento razionale?
Allora, intanto partiamo da come funziona il nostro cervello. Daniel Kahneman, premio Nobel, per l'economia, psicologo, racconta nel suo meraviglioso libro Pensieri lenti, pensieri veloci, racconta come funziona il cervello e ci dice che noi decidiamo con la parte dell'intuito e delle emozioni. Poi dopo chiamo di fare un ragionamento che vada a dare un po' più razionale alle emozioni che abbiamo preso. Allora fa un po' paura, vista così, però in effetti non, cioè, noi funzioniamo esattamente in questo modo, cioè ci hanno insegnato che il ragionamento deve essere la base di tutto, a volte anche i numeri, no? Nelle aziende soprattutto sono i numeri che vincono, ma alla fine Daniel Kahneman scopre che anche chi investe tantissimo denaro in borsa, ma tantissimo vuol dire che fa un investimento che è pari al PIL dell'Italia, ok? Quindi veramente tanto, anche lui decide sulla base di alcuni bias cognitivi, sulla base di alcune scorciatoie che il cervello fa. E perché le prende queste scorciatoie il cervello? Per farci risparmiare tempo e energia, ma anche per dare risposta a tutta la nostra parte. Per cui noi sentiamo questi due aspetti, cognizione ed emozione, come due aspetti contrastanti. In realtà sono due aspetti che vanno davvero di pari passo e dovremmo imparare veramente a capire quali dei due in quel momento ha la prevalenza, stando molto attenti a non mascherare con la razionalità una decisione che abbiamo già preso con le emozioni.
Perché comunque quando parliamo di Kahneman, diciamo che nel mio podcast diverse volte, in diverse occasioni, L'ho nominato, è anche il suo capolavoro libro, Pensieri lenti e veloci.
Sì.
Allora, nel sistema 1 di solito è un sistema che noi facciamo quando dobbiamo de decidere le cose in modo naturale, in modo automatico, giusto?
Esatto.
Invece poi sul sistema 2 c'è qualcosa, non va, dobbiamo pensarci, sai quando torni da casa percorrendo strada di solito e poi vedi qualcosa non va, o c'è
Esatto,
qualcosa che
esattamente.
non va.
C'è qualcosa che non va.
Esatto, quindi si attiva il secondo, diciamo, meccanismo. Quindi questo è molto interessante di funzionamento nella testa. Però è che capita a tutti noi di anche avere una reazione distinta, ok? Alle situazioni, alle stimoli esterni, senza riflettere troppo, perché ormai diciamo abbiamo emozioni emotive automatiche.
Automatiche, certo.
Quindi si collega a questo discorso, che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo lavorare su noi stessi per evitare reazioni emotive, automatiche e imparare a rispondere in modo più consapevole.
Certo, assolutamente. Allora, intanto per fortuna che abbiamo reazioni emotive automatiche. Perché le reazioni emotive automatiche sono quelle che ci tengono in vita,
Sì.
ok? Se sto per attraversare la strada, sento un rumore molto forte, la reazione emotiva automatica è paura che magari mi permette di fare un salto indietro sul marciapiede e
Sì.
quindi mi salva la vita, ok? Quindi per fortuna abbiamo reazioni emotive automatiche. Purtroppo a volte queste reazioni emotive automatiche che il nostro cervello ha ereditato dal cervello del cavernicolo che usciva dalla caverna con la clava e si trovava davanti la tigre e aveva assolutamente bisogno di reazioni emotive automatiche, noi tuttora nel nostro cervello abbiamo ereditato questo meccanismo, per cui per alcune cose è super utile, per altre lo è meno. Quello che dobbiamo capire è che a volte la reazione automatica arriva improvvisamente. Come attraverso la strada ho paura, faccio un salto indietro. Altre volte invece la chiamiamo reazione automatica, ma in realtà arriva un piano piano. Ad esempio, sto parlando con un cliente, sto cominciando un po' a sentire fastidio, poi quel fastidio cresce, diventa irritazione, poi, ok, poi diventa rabbia e poi, no, ok. E allora dopo dici, sono esploso in maniera automatica. Beh, allora lì. Sì, l'automatismo è arrivato, ma quando ormai eri all'esplosione, eri già molto in alto nella scala delle emozioni. Quindi, per rispondere alla tua domanda, come faccio a non andare in reazione automatica? Ti ricordi la prima competenza? Consapevolezza di sé? Cioè, so quello che mi sta accadendo. Quello significa che all'inizio di quel discorso col cliente inizio ad ascoltare come sto. E mi accorgo che sto andando sempre più su nell'intensità delle emozioni. E questo mi permette di utilizzare la seconda area dell'intelligenza emotiva, quella di gestione delle emozioni. Ma
Giusto.
se io non faccio questi due passaggi, quello che mi capiterà è che poi mi trovo in cima alla scala emotiva e allora poi lì va la reazione, che non è proprio sempre, sempre automatica. Cioè è automatica in quel momento, ma prima c'è stata una strada.
Allora, avere una consapevolezza non è facile, perché anche nel mio podcast, in vari argomenti, abbiamo parlato della consapevolezza. E se volessimo un po' definirla meglio, si può dire che dobbiamo avere una capacità di osservare?
Assolutamente, è proprio questa.
Ok, quindi bisogna osservarci e capire il sentimento che abbiamo in quel momento e lì bisogna anche avere questo meccanismo che di alert che ok, sta cominciando, sta arrivando a quell'emozione, a
Bravissimo.
quella reazione emotiva, quindi fermati, fai qualcosa, vai fuori, cambi il discorso, insomma.
Esatto. È proprio così, ascoltare le emozioni e per capire esattamente quale emozione provo, io devo ascoltare il mio corpo, perché le emozioni, quando sono intense, il corpo ce le racconta come il cuore batte forte, il respiro diventa corto. La voce trema, la pelle diventa rossa, sento caldo, cioè il corpo racconta le emozioni. Quindi questa cosa giustissima che tu dici, devo fermarmi e ascoltare per
Ok,
avere consapevolezza, assolutamente.
è vero. E perché c'è anche un concetto di self-compassion. Perché con questo abbiamo parlato anche con dottoressa Annalisa Barbier, che raccontava che ogni tanto bisogna fermarsi e chiedersi proprio così: come va Human? Come va Maria? Cosa
Esatto.
stai sentendo? Mi sa che oggi un po' vada male, un po' di oggi non sei tanto in forma. Per le persone che magari non conoscono la materia, forse da pazzi, però effettivamente io
No,
posso.
è così, è così, è così,
Funziona.
è così.
Grazie.
Funziona non solo, prima di tutto chiedersi come va oggi e identificare un nome di
Sì.
quell'emozione, cioè mi sento triste o sono infastidita? O magari ho timore di qualcosa. Sono tre emozioni completamente diverse. E dopo che hai individuato il nome giusto, bisogna farsi una seconda domanda, cioè che cosa ti dice questa emozione? Cioè, ad esempio, non lo so, devo affrontare un discorso difficile con una mia collega. Ok, come mi sento? Mi sento un po' infastidita. Ok, che cosa ti dice questo fastidio? Che per te quel discorso è molto importante? O che con quella collega non hai ancora instaurato quel rapporto stretto che vorresti, oppure che magari è la decima volta che stai parlando di quella cosa e che ancora non è chiarita e quindi tu provi un po' di frustrazione. Quindi prima di tutto mi fermo, ascolto il corpo, dico il nome esatto dell'emozione, perché se è fastidio ci posso parlare con la collega, se è ira forse è meglio che cambi momento per parlare con la collega, eh? E poi soprattutto la domanda è: qual è il significato che ti porta questa emozione? Che cosa
Diciamo
ti dice questa emozione?
cioè, il fatto di anche sapere perché, poi c'è anche un metodo, una tecnica che si chiama 5 perché, 5 volte chiedersi perché per arrivare a quel motivo principale può aiutarci. Molto interessante.
Esatto.
Allora, Maria, le emozioni sia positive che negative sono per la natura inestabili, ok? E transitorie. Nascono, raggiungono il loro picco e poi gradualmente si riducono di intensità nel tempo, ok?
Certo.
Già, esempio, prima hai detto di collega, magari ti litighi con un tuo collega, all'inizio sei un po' carico, eccetera, poi dopo un po' scende con le emozioni negative.
Certo, certo.
Come possiamo accettare questo fatto che le emozioni non sono stabili per sempre e si cambia anche la forma e l'intensità e come possiamo anche attraverso questo migliorare le nostre reazioni emotive?
Certo, allora, intanto è interessante che tutti noi desideriamo quando proviamo delle emozioni, come tu le hai definite, negative, no? Di solito le chiamiamo un po' spiacevoli. Noi tutti vorremmo subito provarne di
Sì,
piacevoli, ok? Allora, io un po' scherzando dico sempre: se non usi delle sostanze illegali,
è
questa cosa non è possibile.
impossibile.
Ok, quindi intanto cerchiamo di capire che se io provo rabbia, non posso voler provare immediatamente gioia. Ok, è impossibile, è troppo alto. E a meno che sto guardando una partita di calcio, fanno gol, allora è vero che passo dalla
Però
rabbia
è una
alla gioia.
distrazione, insomma, un
Esatto,
momento.
è un momento. Ma normalmente quando io provo un'emozione spiacevole, è molto difficile che la possa trasformare immediatamente in emozione piacevole, subito. Serve tempo. In questo tempo, qual è la cosa migliore che posso fare? Gestire questa emozione, cioè abbassarne l'intensità. E per fare questo non c'è una ricetta che vale per tutti. Ad esempio, se tu sei arrabbiato, che cosa è utile per te per far andare giù il livello di rabbia?
Io personalmente devo un pochettino parlare con me stesso, scrivere diciamo, di raccontare specificamente quando racconto questo episodio a qualcun altro, esternalizzo. Poi io cioè, il mio carattere sono abbastanza esternalizza le cose, quindi.
Esternalista, sei estroverso, esternalizzi,
Sì.
perfetto, perfetto. Io invece, ad esempio, quando sono molto arrabbiata, sai cosa faccio? Non devo parlare con nessuno e io comincio a sistemare la casa, ok? Metto a posto, taglio le piante, spazzolo il cane, cioè io devo fare. Per me, quando il livello di rabbia è alta, non parlo con nessuno perché rischio di fare
Ho capito.
capasticci, ok? Però devo sfogare
Esatto. Di avere un nuovo
fuori.
contesto per arrabbiarti, insomma.
Bellissima. Infatti in casa mia quando mi vedono che sistemo, che metto a posto, stanno tutti molto lontani. Ok. Oppure ad esempio una persona che fa sport potrebbe dire: io se ho una giornata un po' così, esco, vado a fare una corsa, quando torno il mio corpo sta meglio, la mia testa è più libera. Quindi gestire le emozioni, come dici tu, significa capire come abbassare l'intensità dell'emozione attraverso quello che serve a me, che
Ok,
può essere totalmente diverso
la
da
persona a
quello che
persona,
serve a te.
è vero,
Questo è importantissimo e è molto legato anche all'empatia, come osservavi tu prima, no? Perché devo fare qualcosa che serve a te in quel momento. Se io ho bisogno di stare zitta e di sistemare la casa e tu invece sei empatico e vuoi parlare con me, probabilmente io non ti sentirò empatico perché in quel momento non mi stai dando l'aiuto che mi serve.
ok, quindi allora facciamo anche un po' chiarezza, perché sembra che sempre dall'altra parte deve capire che necessità hai tu. Però possiamo anche dire che io stesso o stessa devo anche dire che senti, io sono arrabbiato in questo momento, mi serve tot, mi serve questa roba. Cioè esprimersi in
Sì.
modo libero cosa hai bisogno, perché sappiamo che quando si entra in relazione, in consulenza in qualche modo,
Certo.
le persone tendono a dirti e a dare consigli che magari non ti servono in quel momento.
Bravo,
Quindi,
bravo, bravo.
tanto dall'altra parte deve capire, indagare che necessità hai tu, però dall'altra parte anche tu devi esprimerti in modo chiaro che cosa hai bisogno.
Infatti, questo è molto interessante perché tu stai facendo un passo avanti, cioè io posso essere arrabbiata, questa è l'emozione,
Sì.
ma non significa che se sono arrabbiata, allora devo avere per forza un comportamento dove mando a quel paese le persone o sbatto tutto o urlo. Ok, un conto è l'emozione rabbia, un conto è il comportamento. Allora, come giustamente dici tu, io posso essere arrabbiata e posso dire: guarda, woman, avrei bisogno di stare un po' da sola, ok? Ci rivediamo fra un'ora. E quindi io ti sto aiutando a capire di che cosa ho bisogno, ma uso un comportamento che è un comportamento intenzionale. La parola intenzionale è proprio la parola chiave dell'intelligenza emotiva, cioè sono intenzionale nel dirti: lasciami un'ora di tempo.
È vero questo. E poi lì che dall'altra parte, se trova empatia, deve capire questo limite e rispettare questa
Esatto.
cosa. Perfetto, perfetto. Allora, Maria, io vorrei anche parlare da un altro prospettiva di intelligenza emotiva. E spesso le emozioni non dipendono dagli eventi per sé, ok? Ma da come li interpretiamo, giusto? Come
Certo.
possiamo imparare a rivedere i nostri giudizi in modo più realistico per gestire meglio le emozioni e in qualche modo di mantenere un equilibrio emotivo? Tante volte succedono, ci dicono qualcosa, magari tu non sei proprio arrabbiato per quella cosa, però più che altro per l'interpretazione che dai alla
Assolutamente sì.
parola
Assolutamente
oppure a un fatto che è successo.
sì. Allora, quella che tu hai appena detto è una frase molto vera ed è la frase che quando facciamo le lezioni in aula, nelle aziende, ci contestano di più, no? Poi dice: no, non è vero che l'emozione dipende da me, l'emozione dipende da quello che succede al di fuori di me. E allora di solito quello che faccio è dire: ok, chi di voi parla volentieri in pubblico? Ok, metà aula alza la mano. E poi e dico: gli altri dicono terrore, la cosa peggiore che mi puoi far fare è alzarmi e parlare in pubblico. Per cui gli ho detto: vedete, l'evento è lo stesso, parlare in pubblico. Per una persona l'emozione è gioia, soddisfazione, motivazione, no, ma vado, adesso parlo, racconto, ho visibilità, che bella cosa. Per qualcuno è peggio della morte, ok? No, assolutamente. Quindi l'emozione è paura, terrore, frustrazione, anche a volte emozioni molto intense. Quindi è proprio il filtro che io metto a quello che accade che mi permette di vedere qualcosa in un modo o in un altro modo, in base a magari alle mie esperienze passate, in base al mio carattere. In base, chiaro, ci sono degli eventi che tutti noi viviamo con un livello emotivo di un certo tipo. Però, ad esempio, è stato fatto un bellissimo studio dopo che ci sono stati alcuni attacchi terroristici, e hanno scoperto che tutte le persone dopo gli attacchi terroristici provavano emozioni molto spiacevoli: paura, frustrazione, rabbia, dolore, perdita, insomma, senso di perdita. Tutti le provavano, però alcuni di loro provavano anche, dopo qualche settimana, qualche emozione piacevole. Avevano cominciato a trovare la gioia dello stare insieme, la tenerezza e l'empatia verso chi aveva avuto magari delle perdite. E quindi tutti hanno subito la stessa situazione, ma qualcuno ha messo anche dei filtri che gli ha permesso di trovare degli aspetti di unione, di empatia, di piacevolezza, pur nel riconoscimento che quando si viene attaccati in quel modo, non è che allora per qualcuno è bello e per qualcuno è brutto.
Diciamo che l'evento è spiacevole per tutti, ma
Certo.
e allora questo filtro che tu stai parlando è un filtro che noi costruiamo da bambino, da bambina, nel senso che nel corso della vita ci abituiamo a dare qualche indicazione, filtro sulla cosa, giusto? Questo.
Sì, c'è una parte, allora sempre le neuroscienze ci dicono che c'è una parte che è genetica, il 50% fa parte proprio di come geneticamente sei fatto, no? Tra virgolette. Sull'altro 50% ce n'è un 40% che dipende, come dici tu, dalla cultura, dall'educazione, dalle esperienze, dalle persone che frequenti, anche da quanto hai voglia di crescere, hai voglia di migliorarti, no? Noi stiamo parlando al tuo pubblico che ascolta un podcast, che è un podcast per crescere, per migliorare, per imparare. Questo fa parte del 40% di quello che tu puoi fare per ad avere meno filtri o dei filtri migliori. L'ultimo 10% è la realtà,
Sì, è
che
vero.
succede, i fatti.
Quindi comunque in questo modo possiamo dire che non puoi sempre dire che è colpa di quando ero bambino o bambina.
No, certo.
Alla fine anche tu devi costruire questi filtri. Allora, finora abbiamo parlato di tanti sfumature di intelligenza emotiva. Se prendiamo ad esempio due emozioni, rabbia e paura, che sono le emozioni intense, come possiamo provare queste emozioni senza soffocarle? Perché a volte sembra che tu, se dimostri che sei arrabbiata, magari hai paura, c'è qualcosa che non va, come che società vuole, controllati, non dire niente, non fare niente. Cioè, hai capito? Vorrei capire un attimo come si può anche dimostrare senza soffocare queste emozioni.
Assolutamente. Allora, intanto hai nominato due emozioni fondamentali per la vita dell'uomo: rabbia e paura. Se non provassimo mai rabbia, non potremmo difenderci. Se non provassimo mai paura, non potremmo temere il pericolo e quindi rischieremmo di metterci in pericolo continuamente. Quindi partiamo col dire che sono emozioni fondamentali e sarebbe un disastro la nostra vita se non le provassimo. C'è il comportamento, cioè quando provo paura, se ogni volta che ho paura di qualcosa cappo, può essere che a volte non sia funzionale. Se ogni volta che mi arrabbio, urlo in faccia alle persone, non è funzionale. Allora, si tratta di capire intanto la differenza tra emozione e comportamento. Quindi io
Ok.
posso provare rabbia, sentirla e capire e allenare dei comportamenti che sono utili in quel momento. Ad esempio, sono in una riunione, provo rabbia, devo allenarmi a dire alle persone che sono lì con me quello che provo in una maniera che sia accettabile socialmente. Per cui posso dire, guardate, quello che stiamo dicendo è... Mi metto in difficoltà e non sono così tranquilla rispetto alle due obiezioni che ho appena ricevuto. Quindi lo sto dicendo, la sto gestendo, però la cosa veramente importante è che quando la riunione finisce e io esco, io prenda un appuntamento con quell'emozione. Cioè, quando sono fuori, mi devo dire. Ok, Mary, quella rabbia lì, così forte, in quel momento, in quella riunione, come mai è arrivata? Che cos'è che ti ha dato così tanto fastidio? Qual è il valore che hanno toccato fondamentale per te che ti ha fatto arrabbiare così tanto? Qual è stata la parola? Qual è stata la persona?
Sì.
Cioè, devo prendere, io dico sempre, prendiamo un appuntamento con le nostre emozioni, quindi la dobbiamo gestire per forza. Ma questo non significa che poi non ci prendiamo un momento di calma, magari un po' in solitudine, come fai tu che scrivi e che pensi, per esplorare quell'emozione.
Perché alla fine attraverso queste conoscenze che potremmo avere attraverso questa visione, poi impariamo dove abbiamo sbagliato, dove possiamo migliorare, cioè ci aiuta a aumentare la consapevolezza alla fine, giusto?
Certo, ti aiuterà anche nella riunione successiva, ti
Sì.
aiuterà perché tu saprai già che se viene toccato un certo argomento in un certo modo, quello sarà un po' un tuo trigger, sarà un po' un tuo punto dolente e quindi magari troverai il modo per anticiparlo, per schivarlo, oppure magari potrai dire subito alla riunione dopo, guardate, io ci ho riflettuto. Questa cosa di cui abbiamo parlato l'altra volta non mi trova d'accordo, vi spiego meglio perché. Ma se tu non analizzi la rabbia che provi in un secondo momento, non riesci neanche a spiegare magari agli altri cos'è che ti ha fatto così male in quel momento.
Perfetto, sì. Allora, per una parte tu mi hai già risposto alla prossima domanda che ti vorrei fare, solo che da come abbiamo anche spiegato fino adesso, mi sembra che la competenza emotiva la bisogna lavorare tutti i giorni, ok?
Sì,
Si tratta di
sì.
una skill come qualsiasi altra che necessita la pratica e ripetizione. Allora a questo punto ti chiedo come possiamo integrare lo sviluppo dell'intelligenza emotiva nella nostra vita di tutti i giorni?
Guarda, questa è una domanda facile, perché ognuno di noi prova almeno 5.000 emozioni al giorno, così dicono gli scienziati. Quindi abbiamo un sacco di possibilità di allenarci. E quindi cosa significa? Che io dico sempre, partiamo con le emozioni facili,
Sì.
cioè sento un pochino di irritazione per qualcosa, allora inizio ad esplorare quella e inizio a capire qual è il pensiero che ho generato insieme a quell'emozione. Ad esempio, sempre la riunione di prima, no? Facciamo finta che provo fastidio. Ok, mi posso chiedere, Mary, qual è la frase che ti ha dato fastidio? Ok, mi ha dato fastidio perché secondo me la mia collega stava dicendo che non ho fatto un buon lavoro. Ok, allora devi cambiare per forza quel tipo di pensiero che hai fatto, devi metterlo in dubbio, in discussione, per poter abbassare un po' il livello di intensità delle emozioni. Ad esempio, ma sei proprio sicura che la tua collega intendeva dire che non hai fatto un buon lavoro? Oppure, se anche la tua collega dice che non hai fatto un buon lavoro, ma tu sei sicura di aver fatto un buon lavoro, in che modo puoi renderlo più evidente? Quindi, che cosa significa? Che ogni volta che c'è un'emozione e noi vogliamo allenarci a calibrarla, a gestirla,
Regolarizzare quella emozione, insomma.
esatto, è
Wow.
necessario lavorare sul pensiero che è associato a quell'emozione,
È
perché
vero.
ogni volta che c'è un'emozione, da qualche parte nascosto c'è sempre un pensiero che abbiamo fatto e che è salito insieme all'emozione, che ha generato, diciamo così, l'emozione.
Quindi possiamo dire che se io faccio lo stesso comportamento, vuol dire che il pensiero è lo stesso? Nel senso che se è provo emozione, c'ho un pensiero e sempre faccio lo stesso comportamento, devo intervenire sul pensiero che
Sì.
catena quel comportamento sempre, ovunque.
Esatto, cioè se tu vuoi cambiare il comportamento,
Devi.
non puoi cambiare l'emozione direttamente, l'emozione ti arriva, non puoi decidere di non spaventarti, non puoi decidere di non arrabbiarti. La rabbia arriva, la paura arriva, ma se tu cambi il pensiero che sta dietro, allora sì che può abbassarsi il livello dell'emozione e allora sì che dopo puoi cambiare anche il comportamento.
Perfetto, perfetto. Allora, quasi siamo alla fine della nostra chiacchierata, sai che possiamo anche continuare a parlare per tanto tempo, però abbiamo un time box veramente ridotto. Allora, vorrei parlarti anche di un tema molto importante, la felicità. Ok, la gioia. È qualcosa che cerchiamo tutti noi in continuazione, poi a volte abbiamo la felicità, a volte ci sfugge, oppure la confondiamo con altre emozioni, perché molte persone la cercano magari in cause esterne, una nuova macchina, una casa
Esatto.
grande, un device di ultima generazione, ma sembra che poi dal punto di vista esperienza che abbiamo nella vita, la felicità che è più autentica e duratura sia quella che nasce da dentro di noi. Come possiamo, secondo te, coltivare una felicità che venga davvero da dentro di noi?
La felicità, allora cominciamo col dire che se io e te vivessimo sempre nella felicità, ci sarebbero un sacco di cose che non potremmo fare.
Sì.
Perché a volte servono davvero altre emozioni,
Sì.
per arrivare ai nostri obiettivi. Quindi, intanto, la felicità sempre non ci aiuterebbe
Non vuol
molto.
dire non cercare la felicità, non vuol dire che lo vuoi H24 ore, insomma.
Però a me
Però
piacerebbe,
se
tutto
succede,
sommato.
non è che ci
Ok,
rifiutiamo,
e perché non è che ci fa schifo, esatto. Anziché cercare la felicità continua, si tratta di vivere felicemente quello che facciamo.
Perfetto.
Quindi non sarò felice tutto il giorno, però magari vado felicemente al lavoro,
Sì.
ok? Non sarò felice al 100% di quella relazione, però quando parlo con quella persona cerco di farlo felicemente, cioè cerco di farlo guardando, accendendo la luce sulla parte positiva di quella relazione, sulla parte positiva di quel lavoro, perché il problema è che spesso noi accendiamo dei fari
Sì.
soltanto sulle cose che non funzionano. Perché? Perché vogliamo migliorarle.
Sì.
Volte perdiamo totalmente di vista anche le cose che abbiamo già, pensando ad esempio che io e te siamo qua collegati in una piattaforma, abbiamo la tecnologia, abbiamo l'energia elettrica, siamo in un ambiente caldo, abbiamo delle bevande sul nostro tavolo. Ce ne sono tantissime di cose per cui essere felici. Il problema è che di solito accendiamo la luce su quelle che ci rendono invece infelici. Quindi anche la felicità, come dicevi tu, è una questione di mindset. E
Ok.
spesso il device di ultima generazione, la macchina nuova, eccetera, sono dei mezzi che durano veramente poco.
A proposito della domanda prima,
Esatto.
instabilità, ok, transitoria, diciamo
È
le.
transitoria, esatto. Quindi l'intelligenza emotiva ci aiuta ad essere più consapevoli di cosa davvero mi rende felice, non per i primi 3 giorni in cui ho il telefonino nuovo,
Sì. Ok,
ma in maniera duratura. Quindi si tratta di fare anche un lavoro sui propri valori. Ok?
e sviluppare questa mindset che cos'è per me effettivamente la felicità? Potrebbe essere prendere una tazza di caffè con un amico, amica,
Esatto,
quindi
esatto.
vedere in questo senso più che dare valore a quell'elemento esterno che mi fa essere felice per un po', poi dopo, come qualsiasi cosa altro, finisce,
Esatto,
giusto?
e quindi se tra i miei valori c'è la vicinanza umana, ma io utilizzo tutto il mio tempo e tutti i miei soldi in un'altra direzione, è chiaro che poi probabilmente non sarò felice, ma questo fa sempre parte della consapevolezza di sé, il primo zoccolo duro dell'intelligenza emotiva.
Perfetto, perfetto. Allora, Maria, tu probabilmente, oltre a esperienza personale che hai sull'intelligenza emotiva, come coach hai seguito anche dei coach, ok? Quali sono gli errori comuni che le persone appunto fanno quando cercano di migliorare la loro intelligenza emotiva?
Gli errori più comuni sono sicuramente legati al fatto di voler mettere un tappo sulle emozioni. Cioè,
Ok.
a volte si pensa che per migliorare l'intelligenza emotiva vuol dire che non sentirò più emozioni troppo intense, ok? Quello è assolutamente il primo errore che si fa. Il secondo errore può essere legato al fatto che c'è proprio un misunderstanding sulla parola emotivo. Cioè, emotivo a volte viene pensato come qualcuno che va un po' fuori
Sì,
di testa, no? Che non gestisce, che non gestisce le emozioni. Quindi io voglio diventare intelligente emotivamente perché? Perché voglio essere come il mio capo, che quando parla sul suo volto non appare nessuna emozione. Ok, aspetta. L'intelligenza emotiva non è esattamente quello. Quindi forse sono questi, sai, gli errori più grandi. E il pensare che sia qualcosa che arriva solo perché studi. In realtà devi studiare tanto, devi fare corsi, devi magari farti supportare da un coach, ma poi devi allenarti sul campo. Queste famose 5.000 emozioni al giorno, devi farle venire fuori
È
e
vero.
scoprirle
È
e
vero.
rischiare anche di fare qualche errore, magari.
Esatto. No, è vero, perché finché tu leggi dei libri su come avere coraggio, che okay, non diventi
Esatto.
coraggioso, alla fine devi coraggiare.
Bravo.
Un altro elemento che io vorrei aggiungere, poi non so se tu condividi o no, anche il fatto della velocità, perché alcune persone pensano che possono risolvere questi problemi con tanta velocità, nel senso di che subito si risolva questo problema o questo comportamento che ho io con l'emozione, mentre ci
Certo.
vuole tempo un po' lavorare
Altro
su, un
che.
po' dura.
Altro che, ci vuole tempo e ci saranno comunque magari delle situazioni che anche quando è passato tanto tempo, anche quando ti sei allenato tanto, magari ti mettono lo stesso un po' in difficoltà, perché magari la tua sensibilità ti porta a notare maggiormente delle cose, a sentirti un po' in difficoltà in certe situazioni. Per cui va bene anche così, eh? Riconoscere che anche dopo
Esatto,
10 anni che ti stai
esatto.
allenando, cioè devi parlare con una persona e quella volta lì sei un po' in difficoltà. Va benissimo, non significa che allora non hai allenato l'intelligenza emotiva, significa che stai riconoscendo quello che accade.
Ecco perché qua rientra di utilizzare le frasi buone con te stesso o te stessa, nel senso che hai
Esatto.
provato, però magari non è andata bene, però tu hai provato, insomma.
Hai fatto del tuo
Importante è che
meglio, hai fatto del
sì,
tuo
di fare un
meglio.
dialogo interiore positivo, direi.
Esatto.
Allora, Maria, siamo arrivati all'ultima domanda, è una domanda che io chiedo a tutti i miei, ospiti, e mi hanno dato anche tanta soddisfazione perché sono riuscito a raccogliere una serie di libri interessanti di vari argomenti che chi ascolta può consultare sul sito di Cambia Paradigma nella sezione Book Club, dove ho raccolto tutto. Ecco, vorrei chiederti, puoi consigliarci un libro o qualsiasi altra risorsa per approfondire questo argomento? Perché ricordiamoci, noi siamo qua, abbiamo fatto questa puntata per dare un inizio, un input, un qualcosa che magari qualcuno dice, ok, ma questi hanno detto una cosa buona, vado ad approfondire.
Certo, guarda, ti parlo della Bibbia dell'intelligenza emotiva, non può essere che il libro di Goleman, che si proclama proprio intelligenza emotiva, è un librone rosso che fa un po' paura perché è un po' alto, però è molto molto interessante, così come sono molto molto interessanti i libri di Seligman, di Martin Seligman sull'ottimismo. Ce n'è uno molto bello che si chiama Fai fiorire la tua vita, che racconta proprio di questo mindset che può essere utilizzato, no? Giorno per giorno per guardare le cose in maniera diversa, proprio come stavi dicendo tu prima. Quindi, se dovessi darti diciamo, un paio di indicazioni, mi sentirei di darti queste per iniziare.
Perfetto, perfetto. Allora, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Grazie per averci accompagnato in questa puntata. Se hai apprezzato questo contenuto, puoi sostenermi in modo veramente gratuito lasciando una recensione o un voto su piattaforma dove stai ascoltando. Inoltre, condividendo questo contenuto con la tua rete, con i tuoi amici. aiuti a diffondere e mantenere vivo questo contenuto gratuito che preparo per te ogni mese. Per rimanere aggiornato sugli episodi futuri, nella stessa piattaforma clicca sul tasto Segui. Inoltre, non dimenticare di seguire la pagina di Cambio Paradigma su Instagram. E se ti va a far parte della comunità Lifelong Learner, puoi seguire la pagina di Cambio Paradigma su LinkedIn e iscriverti al canale YouTube. Naturalmente tutti i link saranno messi nella descrizione di questo episodio. Grazie per l'attenzione, ti ringrazio Maria per la tua disponibilità e anche per gli spunti molto interessanti che hai dato e ti auguro belle cose.
È stato un vero piacere anche per me. Ciao.
Ciao.